La voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87esimo versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri, e abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti, e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, Radio Italia trasmette ogni giorno su onde corte dalle 17.50 alle 18.20, ora Greenwich, frequenza 5.930 kHz, pari a 49 metri.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione @italianairib e sempre su Instagram Pars Today Italian e infine anche siamo su Telegram @notizie_scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairib@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio. Iran, presentati 10 sistemi di difesa aggiornati. E ancora Iran, oggi il ministro degli esteri d'Irlanda, Teheran. Il Mossad collabora con Turchia. Salve gentili ascoltatori, io sono Ashima, vi presenterò la programmazione di oggi, lunedì, il 14 febbraio 2021. Cari amici, come di consueto, in primo piano vi invito ad ascoltare il giornale radio, a cui fra seguito un breve commento che riguarda il rapporto tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti. Dopodiché vi invito ad ascoltare la rubrica di oggi, infatti l'attualità del giorno che riguarda proprio la tensione tra USA, Russia e Ucraina. Ed ora passiamo alle notizie. Il Ministero della Difesa iraniano ha presentato 10 sistemi di difesa aggiornati. Domenica il Ministro della Difesa, il generale Mohammad Reza Ashtiani, ha svelato 10 nuovi sistemi di difesa fabbricati dagli esperti iraniani, compresi missili e munizioni di artiglieria. I missili e le munizioni presentati ieri vengono utilizzati per la battaglia di terra. Il ministro della difesa ha affermato che i nuovi prodotti sono il risultato di un nuovo approccio chiamato un colpo, un bersaglio, che prevede l'ingaggio con il nemico a distanze maggiori. I nuovi prodotti includono vari missili fissi, i carichi trasportati dagli elicotteri e droni, le munizioni intelligenti per artiglierie e dei mortai utilizzati per attacchi di precisione. E oggi, lunedì, il ministro degli esteri della Repubblica d'Irlanda arriverà a Teheran alla guida di una delegazione diplomatica. Secondo l'agenzia iraniana Fars News, Simon Coveney, durante la sua visita a Teheran, terrà un incontro con il suo omologo iraniano Hossein Amir Abdollahian. Amir Abdollahian e Khamenei si sono già incontrati lo scorso settembre a margine della 76esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, e nel corso dell'incontro le due parti hanno discusso dello sviluppo della cooperazione bilaterale, dell'accordo nucleare iraniano e della situazione in Afghanistan. E poi passiamo in Asia occidentale. Il Mossad, l'agenzia di intelligence sionista, ha collaborato con Ankara a smantellare 12 piani che avevano preso di mira questo regime in Turchia negli ultimi due anni. Lo hanno riportato sabato i media sionisti, citato dall'agenzia iraniana ISNA. Il canale 12 della TV del regime israeliano ha riferito che negli ultimi anni le relazioni tra il Mossad e il servizio di intelligence turco sono aumentate nonostante le tensioni esistenti nei rapporti diplomatici tra le due parti. Stando a questi media, il Mossad ha collaborato con l'Organizzazione di Intelligence Nazionale Turca per sventare 12 attacchi pianificati contro i cittadini del regime in Turchia. E la tensione tra Ucraina e Russia, Kiev chiede una riunione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, denunciando che la Russia non ha risposto alla richiesta di Kiev di fornire spiegazioni dettagliate sulle attività militari nelle zone adiacenti al territorio dell'Ucraina e nella Crimea. Lo annuncia su Twitter il ministro degli esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ripreso dal sito TGcom24. La Russia non ha risposto alla nostra richiesta in virtù del documento di Vienna. Di conseguenza adotteremo il prossimo passo. Chiediamo una riunione con la Russia e con tutti gli stati partecipanti entro 48 ore, scrive Kuleba. Il Canada ritira parte dei suoi militari in Ucraina, ricollocandoli temporaneamente in altri paesi europei. L'ha annunciato il Ministero della Difesa canadese. Il ritiro è legato alle tensioni con la Russia e alla volontà di garantire la sicurezza dei militari. E la Casa Bianca ha rilasciato una nuova dichiarazione sulla data delle guerre in Ucraina. Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jack Sullivan, ha ammesso che l'amministrazione americana non è in grado di prevedere con precisione la data dell'inizio della guerra in Ucraina e ammette che non accadrà affatto. Non possiamo prevedere con precisione il giorno, ma diciamo che siamo in un periodo in cui un'invasione, una grande operazione militare, potrebbe essere lanciata dalla Russia in Ucraina da un giorno all'altro. Ciò include la prossima settimana fino alla fine delle Olimpiadi. Naturalmente questo può accadere dopo le Olimpiadi, oppure, questo è ancora possibile, la Russia potrebbe scegliere la strada della diplomazia, ha detto Sullivan in un'intervista alla CNN, ripreso dal sito Controinformazione. E ci sono alcuni paesi della NATO che hanno deciso di non conformarsi alla narrazione guerra fondaia americana. Tra questi troviamo un membro NATO di un certo peso come la Turchia. Ai microfoni dell'emittente CNN turca, il ministro degli esteri di Ankara, Cavusoglu, ha affermato che i paesi occidentali devono essere attenti alla loro retorica e alle dichiarazioni che alludono alla guerra, perché queste possono causare panico. Il ministro ha richiamato l'attenzione su diversi rapporti di intelligence e ha aggiunto che le fonti russe e bielorusse con cui la Turchia è in contatto negano le accuse occidentali. Non ci sarebbe in programma nessuna imminente invasione dell'Ucraina. Non c'è un'atmosfera di panico, siamo in costante contatto con la nostra intelligence e altre istituzioni, ha detto il diplomatico di punta della Turchia. Dobbiamo essere preparati contro le possibilità esistenti, ma dobbiamo concentrarci sul disinnescare la tensione, ha poi aggiunto il ministro turco. E lo spazio aereo dell'Ucraina resta aperto e il governo di Kiev sta cercando il modo di prevenire i rischi per le compagnie aeree. Lo ha dichiarato il Ministero delle Infrastrutture dopo un incontro con l'ufficio di presidenza di Zelensky. I cieli sopra l'Ucraina restano aperti e le informazioni sulla chiusura dello spazio aereo non sono vere, ha riferito il Dicastero in un messaggio su Facebook. Dubbi sulle effettive capacità cognitive del presidente Biden negli Stati Uniti. In una lettera firmata da 37 dei suoi colleghi repubblicani al Congresso, il rappresentante del Texas, Ron Jackson, avverte che il declino mentale e la smemoratezza del presidente Biden sono diventati più evidenti negli ultimi 2 anni ed esorta il presidente 79enne, che si è addirittura dichiarato pronto a correre per un secondo mandato, a fare un test cognitivo attitudinale, proprio come fatto dall'ex presidente Trump. La Polonia si sta preparando a vari scenari per un possibile afflusso di rifugiati se la Russia dovesse attaccare l'Ucraina, stando a quanto riferito dal ministro degli interni di Varsavia, Maurice Kaminski. Tale dichiarazione è da contestualizzare all'interno delle tensioni al confine con Kiev, dove la Russia ha ammassato più di 100.000 soldati. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. L'UE resta ai margini. Ancora una volta si profila una guerra americana per gli interessi egemonici di Washington, coperti dall'abituale propaganda diretta contro il cosiddetto cattivo tiranno di turno. Ieri Saddam Hussein in Iraq, il Mullah Omar in Afghanistan, poi Muammar al-Gheddafi in Libia e adesso niente meno che Vladimir Putin in Russia, scelto come il male assoluto che incarna la minaccia russa sull'Europa e naturalmente sul mondo libero, quello dei liberal globalisti. Sembra chiaro a chi non è ingenuo che tutta la campagna di isterismo bellico degli Stati Uniti e della NATO copre precisioni e interessi, e questi sono collegati al mantenimento dell'egemonia americana sull'Europa e alla volontà di impedire l'attivazione del gasdotto Nord Stream 2 fra Russia e Germania. Lo sbocco di questa campagna sarà, come sempre avviene in questi casi, un conflitto con effetti devastanti e con conseguenze prevedibili di 1 milione di profughi all'incirca, che si riverseranno sui paesi limitrofi all'Ucraina. Usa bugie e inganni. Negli Stati Uniti il pubblico in generale, i media mainstream, si rifiutano di credere al governo sull'invasione russa dell'Ucraina e chiedono prove che la Casa Bianca non fornisce. Secondo gli esperti, la crisi di reputazione negli Stati Uniti è dovuta alle tante bugie, inganni ed errori di Washington, nonché alle difficoltà delle autorità americane a collaborare con le agenzie di intelligence. In che modo le autorità americane intendono compensare questa totale perdita di fiducia? Secondo Associated Press, i giornalisti americani non sono disposti a credere sulla parola di Washington quando si tratta di affari militari ed intelligence. Ciò è stato particolarmente evidente quando si è trattato di dichiarazioni riguardanti la presunta preparazione da parte della Russia di un video che mostra esplosioni, cadaveri falsi e attori in lutto. Le autorità statunitensi affermano che è così che Mosca vuole creare un pretesto per invadere Ucraina. Quando i giornalisti hanno chiesto prove a sostegno di tale affermazione, Washington ha risposto: «Dovrai fidarti di noi su questo». Le autorità americane hanno anche affermato che i giornalisti si prestano alla propaganda straniera anche solo ponendo tali domande. In definitiva, continua l'articolo di Associated Press, la mancanza di trasparenza ha messo a dura prova le già esaurite riserve di credibilità di Washington, una risorsa fondamentale diminuita nel corso dei decenni da casi di bugie, inganni ed errori. Di conseguenza ci sono state intenzioni e interazioni amare con il segretario stampa della Casa Bianca, John Psaki, e il portavoce del Dipartimento di Stato, Ned Price, che si sono distinti anche nel rapporto solitamente contraddittorio tra il governo e la stampa. Inoltre, mentre a bordo dell'Air Force in rotta verso New York, giovedì Psaki ha parlato del raid delle forze speciali americane nel nascondiglio del leader dell'ISIS, Abu Ibrahim al-Hashimi, al-Quraysh in Siria, che si è concluso con la sua morte. Dopo aver appreso la notizia, Aisha Rasokhan di NPR ha affermato che potrebbero esserci persone scettiche sulle affermazioni delle autorità statunitensi, secondo cui il terrorista è morto in un'esplosione di bombe e che gli Stati Uniti non hanno nulla a che fare con questo. I politici americani spesso promettono di ristabilire la fiducia in Washington, ma questo è rimasto raro dalla guerra del Vietnam e dallo scandalo Watergate. Bill Clinton è stato particolarmente pregiudicato, mentendo apertamente sulla sua relazione con la stagista della Casa Bianca, Monica Lewinsky. Dopo l'attacco terroristico dell'11 settembre 2001, il presidente George Bush ha dichiarato che gli Stati Uniti dovevano effettuare un'operazione armata in Iraq per distruggere le armi di distruzione di massa prodotte dal regime di Saddam Hussein. Durante un discorso al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nel 2003, l'allora segretario di Stato americano Colin Powell ha mostrato una fiala per mostrare la quantità di armi di distruzione di massa irachena necessarie per ucciderne migliaia, come prova della legittimità dell'invasione dell'Iraq. Alla fine non è stata trovata alcuna arma, una farsa in Siria, e poi anche nell'aprile 2018 una ONG nota come White Helmets, finanziata dagli Stati Uniti e Inghilterra, accusato il governo di Bashar al-Assad di utilizzare armi chimiche nella città siriana di Duma. Una settimana dopo e senza attendere le conclusioni dell'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche, Stati Uniti, Inghilterra e Francia hanno attaccato il territorio sotto il controllo del legittimo governo siriano. Ma come dimostrano le prove presentate all'ONU dalla Russia, i corpi delle vittime uccise a causa del presunto uso di armi chimiche da parte del governo siriano erano in realtà corpi di persone che erano già morte. L'intero presunto attacco chimico delle truppe di al-Assad erano una farsa. Nell'agosto 2021 l'Aeronautica degli Stati Uniti, agendo sull'intelligence in tempo reale, ha lanciato un attacco di droni su un'auto carica di esplosivo che potrebbe essere stata utilizzata dai combattenti dell'ISIS a Khorasan. In realtà l'attacco ha ucciso Zemari Ahmadi, un civile afghano che lavorava come un ingegnere per Nutrition and Education International, un'organizzazione umanitaria con sede negli Stati Uniti. L'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michael Bachelet, ha poi affermato che un totale di 10 civili erano stati uccisi nell'attacco, inclusi 7 bambini. Va anche notato che l'intelligence americana ha valutato male le capacità offensive dei talebani, il che ha portato alla fuga degli americani e dei loro alleati da Kabul dopo la sua cattura. Le immagini di caos e panico all'aeroporto di Kabul sono state discusse in dettaglio in tutto il mondo. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Grazie per l'attenzione e a presto. Thank you.